Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Mash Up.
Ed eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui.
Oh, ce l'hai fatta sente. Esserci qui. Buongiorno a tutti.
Ben ritrovati, una nuova puntata di Mashup su Radio Ticino. Salutiamo chi ci ascolta ovviamente nella replica del mattino presto tra le 5 e le 6 e tutti coloro che ci beccano nell'appuntamento principe, quello principale tra le 12 e le 13.
Possiamo cominciare?
Io direi di sì.
Tu sei pronto? Voi a casa pronti per il ricordo del passato di oggi? È un ricordo...
Che non abbiamo ancora capito se è un ricordo o meno. Ma
secondo me è un ricordo. Sì, sì, un ricordo. Cioè, sicuro un ricordo. Non sappiamo se c'è ancora nel presente perché siamo smemorati. Anche perché abbiamo dei figli.
No, ma in realtà... Ti rispondo io, sì. Per i lavoretti, beh, sì. Di cos'è il ricordo?
Allora, il grembiule dell'asilo, ecco. Che è già un ricordo perché non si chiama neanche più asilo.
Cioè, ah sì, scuola dell'infanzia.
Scuola dell'infanzia. Però noi avevamo il grembiule dell'asilo. E non è come adesso, come dici tu. Per i lavoretti devono portare un grembiule, se lo mettono su, poi se lo levano.
Certo, certo.
Noi quando arrivavamo all'asilo, almeno nel mio asilo, tu arrivavi la mattina, ti infilavi il grembiulino e finché non andavi a casa la sera avevi su, era una divisa, tipo.
Sì, per non far vedere differenze sociali, per essere tutti uguali.
Anche per non sporcarti.
Anche per non sporcarti. Però c'era anche quell'aspetto lì.
Probabilmente
tempi,
sì. No?
Probabilmente c'era chi non aveva neanche vestiti e chi invece.
Vabbè, che non aveva neanche vestiti. Sì,
no, però insomma, sì. Questo rendeva tutto uniforme.
Sì,
no?
È un po' come le divise. Beh, in Inghilterra certo. A scuola c'hanno ancora le divise. Sì, un'amica che ha le figlie che vanno a scuola là, c'è la divisa.
Sì. Ci sono ancora delle scuole che usano la divisa nel 2026. Sì. Però sì, no, in effetti il classico era il grembiule con il segno.
Sì, il contrassegno.
No, il contrassegno, sì. Grazie.
Che tu eri?
Io ero
già detto.
Trenino. Modestamente.
Mi fa ridere sempre.
Fa ridere che ero trenino?
Sì, cioè,
perché tu cos'eri già?
Io ero il sole.
Quello ci stava, perché alla fine sei solare.
Oh,
sei
sempre grazie, stata, no, come sì, sei gentile
quella,
oggi.
Quella che porta sempre il sole, il l'allegria, sole, il sorriso, quella cosa
la
lì.
Vacanza.
Certo, no, però quella cosa lì ce l'hai. Io il trenino, diciamo
trenino.
Che...
Sì, era più difficile per tua mamma ricamare il trenino che per la mia fare il sole. Se ci pensi, il trenino è già abbastanza complicato.
Vero, giusto.
Comunque era il classico a quadretti, blu
certo.
A quadretti bianchi o io ho in mente rosa, ma in realtà mi sa che era rosso a quadretti bianchi che dopo mischiando un po' nella vista sembrava rosa
e con i lavaggi dei tempi quelli che cambiavano anche colore, quello ci può pure stare. Va bene, insomma, con i grembiuli abbiamo iniziato questa edizione, cioè proprio vestendoli come potete vedere
in essi,
ci mancherebbe anche quello.
Dai.
Va bene, dai, iniziamo subito col primo pezzo, con l'inizio di questa puntata di Radio Ticino.
Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup, come ogni giorno andiamo a scoprire in questo caso nuovi modi per passare il tempo in modo diverso e in mezzo alla natura, come io detesto.
Ecco, allora ascolta bene, perché parliamo proprio di benefici fisici, non solo passare il tempo così, che fa bene.
Ma catrame... Il smog, le auto,
e dopo
il casino.
Si vede come sei stressato, come sei concio.
Ma perché sono stato in montagna, scusami.
Ah, è quello che
questo
ti
è il fatto che mi ha portato così.
Va bene, allora, per voi che non siete Matteo Vanetti, ascoltate invece, perché lo dicono gli scienziati, i medici. E andiamo in Giappone, dove c'è proprio una ricerca specifica sullo Shinrin Yoku. Ecco, che praticamente
non è
la medicina
del sudoku nuovo, no?
È un bagno di foresta. Ecco, e qui questo avete già capito cosa significa. Sì. Insomma, è nato ufficialmente in Giappone nel 1982, perché attenzione, il governo giapponese ha lanciato questa cosa perché si è reso conto dello stress crescente della vita urbana e quindi ha promosso questa cosa un po' come filosofia di vita.
Sì.
Però poi ci sono degli scienziati che l'hanno proprio studiato, principalmente il dottor Kin Lee, che è un immunologo della Nippon Medical School di Tokyo, quindi mica l'ultimo arrivato, e ha fondato proprio la Forest Medicine, la medicina della foresta. Allora ha fatto degli esperimenti. Allora, uno è che ha preso dei gruppi di volontari, poteva prendere te in uno dei due gruppi, vabbè, gli ha sottoposti a esami del sangue, analisi dei principali indicatori dello stress prima di trascorrere alcuni giorni in cui sarebbero andati
a
in foresta.
Niente. Ma tu guarda il caso, e poi stanno meglio.
Aspetta, perché è la stessa cosa, ha fatto gli stessi esami anche con un altro gruppo di controllo, e quelli avevano fatto lo stesso tipo di passeggiata, ma attenzione, in città.
Sì.
Ecco, secondo te erano uguali i risultati delle analisi, del sangue, dello stress?
No, cioè non mi stupisce.
Ah,
però
vedi? Allora dai ragione anche al dottor Kinley. Ecco. Kinley. Allora praticamente i partecipanti che sono andati in foresta stavano meglio in tutti i fattori, perché allora avevano camminato lentamente nel bosco e questo ha aumentato l'attività delle cellule natural killer.
Sì.
Che sono una componente del nostro sistema immunitario, proprio impegnata nella difesa contro virus e cellule tumorali. Quindi andare nel bosco a passeggiare ti fa aumentare questa cosa. E poi questa cosa è stata misurabile per diverse settimane anche dopo l'esperienza di questi giorni nel bosco. Okay. Quindi è una cosa che non è che sto bene solo quel giorno lì, il mio corpo proprio continua a stare meglio.
Poi
c'è stata la diminuzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress, una riduzione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e, attenzione, quindi hai bisogno, miglioramento del umore. Allora, ecco, adesso ti mando, c'hai il poschisolino vicino a casa.
Arrivo da quattro giorni in montagna, guardami. Sì.
Appunto,
vedi che non funziona?
No, perché come abbiamo parlato ieri non sai trattenere i benefici della vacanza. No, tu sei arrivato e hai guardato 8 milioni di mail la notte e quindi non ha funzionato. Vabbè. Comunque ecco, andate nei boschi e state
portate
bene.
Il cellulare che così.
E in mashup arriva anche oggi il momento quello culturale, però è a cura di Matteo Vanetti.
Strano dirsi, sono due termini che non così cozzano assieme.
Però fatti così succinti che ci sta, dai, buttiamola ai fattoni.
Eccoli qua, il minerale dei tre astronauti nel 1969, gli astronauti dell'Apollo 11 scoprirono sulla Luna un nuovo minerale mai visto prima. Non era un'acqua minerale, ma era proprio un minerale.
Un sasso,
questa è una valzer. No, loro hanno scoperto un sasso minerale.
Sì.
Gli fu dato un nome che è Armalcolite. Ed è formato dalle prime lettere dei cognomi dei tre membri dell'equipaggio. Quindi Armstrong, Aldrin e Collins. Armalcolite.
Ecco, io non ho una collana di Armalcolite. Armalcolite, no.
Ora parliamo invece di Salman Rushdie, te lo ricordi sicuramente, i versi satanici. Beh, prima di diventare un celebre scrittore di fama mondiale e dare le stampe a questo libro che ha fatto tanto discutere, Salman Rushdie lavorò a Londra per un'agenzia pubblicitaria, firmando diversi slogan di enorme successo.
Ma dai!
Cioè, non ti immagini, insomma, questa cosa. Poi andiamo a parlare del paese fantasma. Memoria della guerra. Nel 1944 un villaggio francese di Orandu-sur-le-Glane fu teatro di un terribile eccidio nazista. Finito il conflitto, il generale de Gaulle decise di lasciarlo esattamente in rovine come monito perenne per future generazioni.
Ma c'è ancora?
Probabilmente sì, la cosa che dico è che non so se si è servito molto in generale, però insomma, l'idea c'era. Il nome della tarantella deriva direttamente da quello che è la tarantola, perché...
Cioè il ragno.
Sì, in passato si credeva che ballare fino allo sfinimento fosse l'unico modo per espellere il veneno del ragno con il sudore.
No, davvero, quindi, cioè se ti becca un ragno lì ti morsica, tu balli tutta la notte,
come
tutto
la tarantola. E voilà, questi erano i fattori di quest'oggi. Cari ascoltatori di Radio Ticino, ritorna l'appuntamento con le grandi invenzioni che vengono raccontate grazie ad Alessandra Cattori.
Allora, questa invenzione ci ha salvato l'estate, almeno a me. Vediamo se indovinano a casa di cosa parliamo. Sì, Un giorno sono andata e ne ho comprati tre in un colpo, perché non ne avevo a casa. Sì. Tu hai usato questa invenzione quest'estate?
Io... ossessionato da questa invenzione, ma sempre sono stato. Ne ho uno in ufficio, uno in camera, uno ovunque.
Anche d'inverno, scusa, no?
No, d'inverno no, però per dire, alla rotonda del festival ho portato il mio. Perché infatti tutti erano grati.
Adesso vediamo se avete indovinato, perché stiamo parlando del... Annuncialo tu se sei così fan.
Fan, ventilatore. Ebbene sì, cari ascoltatori, il ventilatore che ci ha salvato la vita.
Ci ha salvato l'estate, sì. Allora, ma insomma, chi se l'ha inventato e cose del genere, vogliamo scoprirlo, visto che l'abbiamo usato così tanto. Perché prima dell'invenzione dell'elettricità c'era già un modo un po' per fare una sorta di ventilatore. C'erano i ventagli, vabbè. Sì. Poi c'erano delle delle grandi pale azionate a mano, o anche dei sistemi meccanici mossi da servitori. Soprattutto in India, nelle case dei ricchi, nei palazzi nobiliari, esistevano dei ventagli sospesi al soffitto chiamati punkha,
Ah, ok.
Ecco, durante il periodo coloniale venivano mossi avanti e indietro tramite delle corde. Quindi avevi questi cosi giganti sul soffitto e tu, sì, però dovevi star lì, beh, avevi magari i servitori che tiravano le corde. Mentre la grande svolta è arrivata nel XIX secolo con la rivoluzione industriale. Chi ringraziamo? Precisamente l'ingegnere americano Schuyler Scott Wheeler.
Che è
quello che nel 1882 ha realizzato uno dei primi ventilatori elettrici della storia. Però era un po' così, erano due pale collegate a un motore elettrico, però non aveva protezione, sì, era un po' pericoloso avvicinarti, ti arrivavano giù delle pale.
Sì.
Però è stata una grande innovazione, da qualche parte bisogna pur cominciare. Nei decenni successivi poi l'hanno un po' migliorato eccetera, ha cominciato a entrare nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi, e poi i vari modelli, quello da tavolo, quello in piedi, quello da soffitto. Ma c'è una curiosità interessante: uno pensa, c'è un ventilatore che mi rinfresca l'aria, eh no.
Come no?
No, vedi? Anche tu che sei un fan, il fan del fan. Allora, in realtà non abbassa la temperatura dell'aria, però muove l'aria e praticamente accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle, quindi aumenta la dispersione di calore della tua pelle e ti fa sembrare un po' più fresco. Però in realtà non è che rinfresca l'aria, rinfresca te. L'aria resta quella che è. E poi, se vogliamo andare avanti, durante il Novecento appunto è diventato un simbolo della modernità domestica. Negli anni 50 e 60 c'era sempre anche nelle pubblicità, così, perché sembrava indispensabile per il benessere familiare. E poi è arrivata l'aria condizionata. Però in realtà
a me piace meno.
Anche a me, però quest'estate avrei voluto averla in casa.
Però a me piace meno e mi piace il rumore del
No, quello dà fastidio, soprattutto quando dormi. Devi dormire, si va.
Bellissimo.
No,
sì, sì,
io ho preso uno silenzioso per la camera.
Sì, infatti. Vabbè, questo è quanto. Era l'appuntamento con gli oggetti spiegati. E in questo caso era di scena il.
Eccoci qui in mashup. Siamo pronti, o meglio, è pronto Matteo per leggerci un giornale. Non tutto, un estratto.
No, in questo caso andiamo a prendere l'Eco di Locarno. La data è quella odierna, però di 90 anni fa, cioè andiamo nel 1936. Scorriamo tante cose, ma io oggi avevo voglia di parlare con voi in particolare di questa cosa, cioè del programma
non la trovi
della
più.
No, cioè il programma della radio.
Ah,
della radio della Svizzera italiana, che era il seguente. Andiamo sul mercoledì 9 settembre, dalle 12 alle 13:25, arie e canzoni inglesi. Quindi, cioè, il programma era le arie e le canzoni inglesi. Cioè, stiamo parlando del 1936. Poi, attenzione, c'è il segnale orario, il notiziario, musica brillante.
Bello.
Cioè, bella, no? Nella programmazione la musica brillante. Due ricette del cuoco delle onde. Alle 17 concerto variato. Alle 17:15 addio alla caserma. 17:30 Hartmann Alessandro. Mi piace quello. Alle 19:30 assoli di fisarmonica. Poi c'è un notiziario. Orientazione agricola alle 20. Poi anche questo interessante, 45 minuti senza programma alle 20:15. E poi mi piace anche quest'altra roba interessante, che c'è tipo alle 22 il bollettino meteorologico.
Alle 22.
Cioè, tu praticamente ti sintonizzavi alla radio alle 22 per sapere
domani
anche il tempo, cioè
era più
attendibile in un qualche modo a quell'ora. E tra le varie cose che mi piacevano anche, appunto, sai, vedi, tipo alle 20 c'era il concerto di opere wagneriane, e alle 21:15 la morsa, epilogo in un atto di Luigi Pirandello.
Cioè, che bello, tipo
avevi
un radiodramma.
Sì, era il radiodramma che tu avevi, perché a quell'epoca la radio era anche l'intrattenimento, era al centro della sala, l'ascoltavano tutti, ecco.
Bellissimo. Chissà noi come ci avrebbero chiamati. Cioè, questo programma lì c'è i 45 minuti senza programma.
I 45 minuti senza programma.
Ecco, siamo
perfetto.
Noi chiamiamoci così da domani.
Infatti, è così, quel programma di quello che era la radio svizzera italiana, o insomma l'antenato della Rete 1. Andiamo a chiudere, siamo così. Abbiamo fatto questo viaggio nel 1936, 90 anni fa. Ci salutiamo qua e ci diamo appuntamento a domani.
Ciao
ciao ciao.
Mashup.